Abbiamo domenica prossima. La prima lettura è tratta, come sempre, ogni anno, dagli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 11. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetti da 24 a 28, e poi il lezionario salta al capitolo 10, dal versetto 19 al versetto 23. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 47, ma noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 94, e quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 24, dal versetto 46 al versetto 53. Sono gli ultimi versetti del Vangelo secondo Luca. Siamo giunti ormai alla festa solenne, una festa grande della ascensione del Signore. La festa è stata trasferita dal giovedì alla domenica, è la festa del 40° giorno, cioè ieri. Il 40° giorno dopo la resurrezione, si intende, secondo quel che leggiamo nel racconto degli Atti, che adesso rileggeremo ancora una volta. È festa che era ormai universalmente diffusa nella Chiesa tra il secolo IV e il secolo V dopo Cristo. Il Signore risorto dai morti entra nella gloria e presenta al Padre la sua carne umana, vittoriosa sulla morte e resa strumento docile per l'esercizio della comunione e della carità universale. Salendo al cielo, il Figlio di Dio porta a compimento la sua incarnazione, la sua presenza e la sua visita nella carne umana. È con tutto il carico dell'umanità a cui è ormai indissolubilmente congiunto che il Signore Gesù lascia il mondo per tornare al Padre, lascia il mondo, ma anche proprio ora e proprio così lo vincola a sé con un legame definitivo mediante la sua carne gloriosa. Come dice San Leone Magno, e lo ricordo di anno in anno in questa occasione, Christi ascensio nostra provectio est, ossia l'ascensione di Cristo è la nostra andata, o la nostra promozione, o la nostra avanzata. È proprio vero, Dio si è fatto uomo affinché l'uomo fosse fatto Dio. Noi che celebriamo la festa dell'ascensione sappiamo di appartenere al Signore in virtù di un vincolo eterno e indistruttibile. Gli angeli annunciano, come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete ritornare. E la Chiesa, mentre contempla l'ascensione, vede già il ritorno glorioso di Cristo Signore e comprende di essere custodita e benedetta nel grembo celeste di Dio, ove il corpo di Cristo risorto è già la nostra patria, la nostra eredità, la nostra dimora, là dove abita la pienezza dell'universo redento. Leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, sono i primi 11 versetti del libro, capitolo 1, dall'inizio fino al versetto 11. Anna Maria.
Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Grazie.
Leggiamo senz'altro il brano evangelico, sono gli ultimi versetti del Vangelo secondo Luca. Abbiamo ascoltato la lettura dei primi versetti degli Atti degli Apostoli, gli ultimi adesso del Vangelo, capitolo 24 dal versetto 46. Anna, vedi.
E disse loro: Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
Questa è la nuova traduzione, dice lodando Dio.
Sì. Non benedicendo. Non benedicendo.
No. Dovrebbe dire benedicendo.
Sì. No.
Benedicendo Dio. Vabbè, eccoci qua, abbiamo ascoltato. E allora ritorniamo al Salmo 94. Proseguiamo così nella lettura del Salterio, passo passo, di settimana in settimana. Ci troviamo alle prese da qualche settimana ormai con i salmi del quarto libretto del Salterio, a partire dal Salmo 90. E ci troviamo più esattamente alla scuola di Mosè, così nella intestazione del Salmo 90, che in realtà introduce tutto il quarto libretto del Salterio. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. alla scuola di Mosè per imparare a vivere, ossia imparare a celebrare la lode di Dio. E ci siamo ritrovati nei panni del discepolo attraverso la lettura del Salmo 91 e poi del Salmo 92, e quel discepolo che ci ha dato testimonianza della sua gioia, una gioia educata in virtù di quell'ascolto interiore che lo chiama a raccontare la sua vita come una storia d'amore. Ricordate più direttamente gli ultimi versetti del Salmo 92, dove il nostro orante, continua a chiamarlo così come eravamo abituati in passato, in questo caso è la figura esemplare del discepolo che si è trovato coinvolto nella conversazione tra il maestro e la figura magistrale per antonomasia, quella di Mosè, il maestro e il Signore. Ed ecco, si è trovato coinvolto lui, ed ecco il suo ascolto nell'obbedienza a una rivelazione che gli spiega come voce che si introduce nell'intimo del cuore chi è il giusto, chi è l'uomo secondo il cuore di Dio. Gli ultimi versetti del Salmo 92, dal versetto 13 al versetto 16: il giusto fiorirà come palma e quel che segue, e come ricordavo poco fa, è il nostro orante nei panni del discepolo alla scuola di Mosè per imparare a celebrare la lode di Dio, che sta imparando a raccontare la sua vita come una storia d'amore. Per raccontare, il verbo compariva all'inizio del Salmo, nel versetto 3, per raccontare al mattino il tuo amore, leggevamo in quel versetto, e ricompare alla fine del Salmo 92, per raccontare quanto è retto il Signore, l'ultimo versetto del Salmo, il Signore è mia roccia in cui non c'è ingiustizia. Dunque, attorno a lui, il nostro orante, discepolo che ci precede nel cammino dell'apprendistato alla scuola di Mosè, attorno a lui il mondo si viene illuminando come una casa in costruzione. Ricordate, proprio alla fine del Salmo 92, ma già un accenno inconfondibile all'inizio, alla fine del Salmo precedente, versetto 14 del Salmo 92, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Una casa in costruzione, ma è il mondo nuovo, è il mondo che si viene illuminando, per questo è nuovo, è il mondo si configura ormai come la dimora in cui il Signore esercita la sua potestà regale. E siamo arrivati al Salmo 93 che leggevamo la settimana scorsa. La regalità del Signore, il Salmo brevissimo ma molto ricco di insegnamenti per noi, come forse ricordate, regalità dall'alto, regalità dal basso, regalità da dentro il cuore umano. Ecco, ci siamo trovati in atteggiamento di adorazione. L'adorazione è rivolta a colui che è assolutamente lontano ed è massimamente vicino. Ecco colui a cui viene attribuito il titolo regale. In che senso il Signore è re, il Dio vivente è il sovrano che regna. Colui che è assolutamente lontano, così probabilmente ricordate mi esprimevo una settimana fa, è massimamente vicino. E la storia della salvezza ci è venuta incontro con il segno sacramentale della regalità di Dio, che è il Tempio nella storia della salvezza. Il Tempio e tutti gli ambienti che danno forma a quel monumento che custodisce tutti i valori di riferimento per il popolo di Israele, e nel luogo interno più prezioso e più santo l'arca santa. E l'arca santa è lo sgabello su cui poggiano i piedi di colui che è re. Ecco il segno sacramentale della regalità di Dio, il Tempio. E ricordate come il Salmo 93 si concludeva nel versetto 5, esattamente così: degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. La tua casa. Ecco, vedete, ne parlavamo e non è uno sviluppo del discorso che perde di vista l'orizzonte che stiamo man mano scandagliando, ma quando parliamo di Tempio, per noi abbiamo a che fare con il corpo glorioso del Signore, la regalità di Dio, laddove è Lui il Dio vivente che nella sua santità gloriosa si è avvicinato a noi, raggiungendo le profondità più interiori del nostro vissuto umano. Laddove Dio ha preso dimora nel creato, là è la nostra dimora nel grembo di Dio. La sua santità è divenuta casa per noi. È il Salmo 93 nel versetto 5 che adesso ho appena riletto. La sua santità è divenuta casa per noi. E davvero, ricordate la vigilia del sabato, ricordate che nella traduzione in greco il Salmo 93 è dotato di un'intestazione che non compare invece nell'edizione in ebraico del Salmo 93, e quella intestazione che diceva per la vigilia del sabato, quando fu abitata la terra. La vigilia del sabato è il sesto giorno della creazione, quando per l'appunto la terra è stata abitata, e nel contesto di quegli ambienti che sono stati definiti nel corso delle giornate precedenti, nel sesto giorno della creazione, ecco che la creatura umana, l'uomo e la donna, creatura umana collocata nel quadro di un disegno che tutto ricapitola in obbedienza allo sguardo di ammirazione con cui il creatore si compiace della bellezza del creato, la dimora. È la vigilia del sabato, ecco, era l'intestazione che ritengo significativo prendere in considerazione, anche se non è presente nel testo ebraico che fa da filo conduttore alla nostra ricerca. E dico questo perché anche il Salmo 94, a cui subito ci accostiamo, nella traduzione in greco è dotato di un'intestazione che non compare invece nel testo che noi abbiamo sotto gli occhi, che traduce dall'ebraico. Adesso è la volta del Salmo 94 e noi portiamo come un accompagnamento che il Salmo 93 ci ha consegnato, portiamo con noi un interrogativo: quale tempio e quale regalità del Signore? Perché il tempio è dunque il segno sacramentale della sua regalità, il santo che è a dimora nel creato, ed ecco il motivo per cui la nostra realtà di creature umane chiamate alla vita ci colloca in quella dimora che è il grembo del mistero profondo di Dio che si è spalancato per noi. Ebbene, quale tempio e quale regalità del Signore? per riempire, dico subito, le vicende feriali della nostra storia umana. E dico questo tenendo conto, per l'appunto, di quella intestazione che non compare, probabilmente in anni passati già richiamavo e sottolineavo il valore di questa intestazione, che alla lettera dice Salmo di Davide per il quarto giorno della settimana, per il quarto giorno della settimana, tetradis sabbaton, dice in greco. Beh, il Salmo 93 era per il giorno che fa vigilia del sabato. Adesso è il quarto giorno della settimana. Quarto giorno della settimana è quello che noi chiameremmo il mercoledì, perché quella che per noi è la domenica è il primo giorno, il secondo, il terzo, il quarto è il mercoledì. Ma siamo alle prese con la settimana nella sua ferialità, i giorni feriali. Ecco. E nelle vicende feriali della storia umana, come il Dio vivente prende dimora nel creato, e come la nostra ferialità ci consente di collocare la dimora della nostra vocazione alla vita nel grembo del Dio vivente. Fatto sta, vedete che adesso, tenendo conto di questo semplice richiamo, prendiamo direttamente contatto con il Salmo 94, che si inserisce in questa raccolta di salmi a cui probabilmente già rivolgevo una certa attenzione la settimana scorsa, dal Salmo 93 fino al Salmo 100, salmi che celebrano la regalità del Signore. Ricordate che il Salmo 93 si apriva con quel grido che ha poi una sua particolare rilevanza liturgica: il Signore regna. E questo grido ricomparirà ancora, ma guarda caso non compare nel nostro Salmo 94. E quella che è la formula tipica che caratterizza questi canti che celebrano la regalità del Signore e manca nel nostro Salmo 94. Ma il Salmo allo stesso tempo si inserisce, vedete, nella raccolta di canti che man mano potremo affrontare nel corso delle settimane future. Qui la scena del nostro Salmo è occupata da un episodio che ha tutte le caratteristiche di un conflitto giudiziario. C'è l'orante, continuiamo a chiamarlo così, che affronta una situazione che è pesantemente imbarazzante, provocatoria, perché tutto lascia intendere che si trovi ad essere oggetto di una ingiustizia che implica peraltro delle responsabilità molto gravi da parte di coloro che dovrebbero governare queste vicende, che dovrebbero amministrare la gestione di certe relazioni sociali danno spazio alla prepotenza di qualcuno. Ma se le stesse istituzioni predisposte al servizio che dovrebbe garantire la giustizia delle relazioni, se quelle stesse istituzioni sono compromesse, deviate, inquinate, il dramma diventa veramente molto penoso. Ed ecco, il nostro orante è alle prese con una vicenda che lo mette duramente alla prova, e il suo canto assume immediatamente la forma di una supplica, un'invocazione, una richiesta di aiuto, proprio per come è precaria e esposta a pesanti aggressioni la sua vicenda personale, ma poi il Salmo prende un'andatura riflessiva, sapienziale, meditativa, e di questo ci renderemo conto tra breve. E in ogni caso, la questione concernente la regalità del Signore, quell'interrogativo che richiamavo poco prima, la questione adesso viene più esattamente svolta come ricerca di quella regalità si rivela a colui che è in condizione di difficoltà, una difficoltà nella vita sociale come quella a cui accennavo, anche se i dettagli più spiccioli non ci sono manifestati, ma importa poco, comprendiamo comunque la situazione imbarazzante nel suo complesso, un'ingiustizia pesante quella di cui è vittima il nostro orante, a cui per adesso possiamo anche attribuire il titolo di innocente, l'innocente accusato, l'innocente aggredito, l'innocente offeso, l'innocente che è coinvolto in una vicenda che anche dal punto di vista istituzionale lo opprime. Ma dov'è la regalità del Signore? Ecco, adesso vedete, è proprio vero quello che vi suggerivo già di intravedere, tenendo conto di quell'intestazione che compare nella traduzione in greco, è proprio vero che qui c'è da prendere sul serio la questione impostata dal nostro orante circa la regalità in quanto abbiamo a che fare con la ferialità del mondo, la ferialità della vita, la ferialità della storia umana. E dire ferialità significa dire quel complesso di situazioni nel corso delle quali si scatenano le forme più perverse e anche comunque più diffuse, in qualche modo più scontate della prepotenza umana. E allora dividiamo il Salmo in quattro sezioni. La prima sezione dal versetto 1 al versetto 7, e la prima sezione ha le caratteristiche di una supplica, così come abbiamo a che fare con esempi del genere in tanti altri casi. E molti altri salmi nel Salterio, e l'orante si rivolge a Dio, si rivolge a Dio nel contesto di un dramma che in realtà invade la ferialità della sua vita. Dal versetto 1 al versetto 7 possiamo anche suddividere la sezione, sono solo sette versetti, ma in tre brevissime strofe. La prima, versetti 1 e 2, una serie brevissima ma anche molto molto patetica di invocazioni. Dio qui dice che fai giustizia, o Signore Dio che fai giustizia, mostrati, alzati giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. Vedete che alla lettera il testo dice Dio delle vendette, lo dice per due volte, primo rigo e secondo rigo del versetto 1, ma vendetta è un termine biblico che va sempre opportunamente compreso, tant'è vero che il termine, vedete qui, non è citato alla lettera nella traduzione che abbiamo sotto gli occhi. Non so come dirà la nuova traduzione.
Vendicatore.
Vendicatore, ecco. Perché? Perché il termine vendetta in realtà suona sgradevolmente alle nostre orecchie. Ma dire vendetta, vedete, significa, ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, fare riferimento alla pazienza e alla fedeltà e anche alla intransigenza con cui Dio rivendica il valore della creazione che è opera sua, la bellezza delle sue creature. E per questo Dio avanza, per questo Dio viene, per questo Dio si rivela, Dio delle vendette, Signore, Dio che rivendichi la bellezza delle tue creature, mostrati, questo mostrati è un imperativo che allude a una manifestazione splendida, una manifestazione sfolgorante, è colui che è invocato come davvero il protagonista di una vicenda che in un modo o nell'altro deve corrispondere alla sua originaria volontà di ammirazione circa la bellezza del creato e la bellezza di quello che avviene nel corso del tempo della storia umana. Anche il tempo è creatura di Dio, e dunque siamo alle prese con un mondo che non va, un mondo che è deturpato da delle presenze inquinanti che qui nel versetto 2 vengono definiti superbi, qualcuno che vuole svettare, qualcuno che vuole imporsi in termini prepotenti e abusivi, degli arroganti. Ebbene, l'invocazione, vedete, è urgente, come un'esplosione risentimenti che non possono essere tacitati. Datti da fare, alzati giudice della terra, rendi la ricompensa agli arroganti. Sapete che riguardo di questo versetto 1, proprio per l'uso di quell'espressione che lì per lì può sembrare imbarazzante, ma appunto rientra dentro poi all'uso del linguaggio biblico che è facilmente comprensibile anche da parte nostra, come vi dicevo poco fa. E comunque Origene dice è il Dio che rimette in ordine tutte le cose. E San Gerolamo, vedete che evidentemente ha reagito di fronte a un'espressione del genere. San Gerolamo è il grande traduttore dall'ebraico in latino, e dice: ma se Dio è il Dio delle vendette, allora, dice lui, non preoccuparti tu della vendetta. Quando il tuo nemico ha sete, dagli da bere, ci pensa Dio. Ed ecco, prima strofa. La seconda strofa qui nei versetti 3 e 4. Fino a quando? Dunque, adesso delle domande. C'è stato quel primo sfogo che ha chiesto urgentemente l'intervento del Signore in un contesto così tristemente compromesso dall'arroganza umana, ed ecco, fino a quando andremo avanti in questo modo? Leggo: gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno, sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori? Fino a quando? Notate qui i verbi usati, il verbo con trionferanno, fino a quando gli empi, allude al frastuono di chi suona la fanfara, batte il tamburo, nel senso che ecco qualcuno che si presenta appunto per registrare il proprio trionfo e vuole fare spettacolo, e in più, vedete, sparleranno, diranno insolenze, qui il nostro orante coglie in questi comportamenti che pure si impongono sulla scena pubblica in maniera così fragorosa, l'aspetto della sbruffoneria. Ma sparleranno e diranno insolenze, e in più sono degli sfrontati, si vanteranno tutti i malfattori e si vantano in maniera così inopportuna e sconsiderata, approfittando evidentemente di un ambiente nel quale sembra che questo loro comportamento sia scontato, sia comunque inevitabile, adesso bisogna comunque adeguarsi, ed ecco, sfrontatamente fanno della loro empietà un vanto che è alla ricerca del riconoscimento pubblico, di un applauso corale. Fino a quando? Seconda strofa. E la terza strofa adesso, nei versetti 5, 6 e 7. Signore, vedete, la strofa riparte con questa invocazione del nome, Signore. E adesso, vedete, quella empietà che è stata citata in maniera generica precedentemente viene descritta come esercizio di violenza a danno dei deboli. In un modo o nell'altro, quella empietà è la nota caratteristica di una vicenda sociale, vicende interpersonali, il modo da implicare i comportamenti esterni, ma anche gli atteggiamenti interiori dell'animo umano. Su questo il nostro orante adesso insisterà con particolare attenzione. Ed ecco comportamenti che in un modo o nell'altro mettono a dura prova la debolezza di coloro che in un modo o nell'altro sono alle prese con i limiti della propria esistenza umana, ma quello che poi in modo più globale riguarda la vocazione del popolo di Dio, che è sempre condizionata da tanti segni di fragilità. E allora dice: Signore, vedi, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani, dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura. Dunque, questa empietà di cui il nostro orante sta parlando e rispetto alla quale sta insorgendo, si sta ribellando, questa empietà fa tutt'uno con la regola ormai imposta come una necessità oggettiva, la regola del come dire, dell'approfittamento della debolezza altrui per trarne vantaggio. L'empietà come capacità di trarre benefici strumentalizzando la debolezza altrui, che qui è ben descritta attraverso immagini classiche: la vedova, l'orfano, il forestiero, immagini che sono ricorrenti nel linguaggio antico testamentario, come ben sappiamo, ed ecco, qui è proprio compromessa la vocazione del popolo, perché il popolo in quanto tale invece è nella sua definizione istituzionale, è il contesto nel quale è riservato uno spazio che è garanzia di protezione alle vedove, agli orfani, ai forestieri, ed ecco invece questo modo di approfittare, questa pretesa di approfittare, questo farsi vanto, e adesso la descrizione, vedete, raggiunge la gravità più penosa della situazione nel momento in cui nel versetto 7 il nostro orante coglie in quella empietà una presunzione che dà come ormai rimossa qualunque parola, qualunque insegnamento, qualunque messaggio che venga da Dio. Dicono: il Signore non vede, al Signore non interessa, il Signore non se ne cura, il Signore non ha a che fare con queste vicende, nelle cose di questo mondo ci siamo noi, ci pensiamo noi, ma in questo modo, vedete, stanno giudicando Dio, lo stanno disprezzando, in realtà lo dichiarano assente, in realtà questa impietà ha a che fare con l'apostasia, il nostro orante sa bene che questa impietà dilaga nel mondo senza escludere anche le vicende che sono interne alla grande comunità nella quale sono partecipi di una medesima vocazione, quelli che appartengono al popolo dell'alleanza, ma anche in questo contesto l'impietà imperversa, il modo di approfittare, di strumentalizzare, di abusare della debolezza altrui, e tutto questo, ecco l'aspetto più drammatico della impietà che il nostro orante ci sta descrivendo, tutto questo dando per scontato, anzi come un'evidenza oramai conclamata, che a Dio non interessa, che Dio è latitante, che Dio non c'è. Prima sezione del Salmo. La seconda sezione, adesso, dal versetto 8 al versetto 15. E adesso l'orante si rivolge lui direttamente a quei personaggi che sono stati collocati sotto il titolo di empietà. Perché qui è il vero conflitto, che è soggiacente a tutto. E il conflitto consiste nella opposizione da parte dell'empietà umana all'iniziativa di Dio. L'empietà umana che si oppone, l'empietà umana che si erge come volontà di protagonismo, come capacità di gestire e di trasformare ogni aspetto della vicenda umana in un'occasione per esasperare il valore assoluto della arroganza, della prepotenza, della violenza di cui chi sa approfittarne potrà trarre il proprio vanto. È il vero dramma, è il vero conflitto, è quello che è soggiacente a tutto, quali che poi siano le situazioni più particolari, più spicciole, anche bisognose di poi di essere descritte, interpretate e anche spiegate nei loro dettagli, ma questo adesso qui non ci interessa tanto. Invece l'empietà come alternativa voluta, decisa, gestita dall'iniziativa umana in contrapposizione all'iniziativa di Dio. E allora qui il nostro orante si rivolge direttamente agli empi, dal versetto 8 al versetto 15, vi dicevo, anche qui possiamo distinguere delle brevissime strofe, la prima strofa fino al versetto 10, dove sono raccolte delle domande che il nostro orante rivolge agli empi, insomma, chi siete voi? Chi siete voi? Ma corrispondentemente chi è Dio? E notate che tra il versetto 7 e il versetto 8 c'è una connessione diretta che la nostra traduzione non valorizza adeguatamente, perché vedete che nella mia Bibbia il verbo tradotto con non se ne cura è lo stesso verbo che nel versetto 8 è tradotto con comprendete. Il Dio di Giacobbe non comprende. Il Dio di Giacobbe, nell'opinione degli empi, è assente. Non gli interessa niente, non se ne prende cura di queste vicende, non comprende, ma la comprensione non è un fatto intellettuale, la comprensione è un fatto di coinvolgimento, responsabilità, di presa di posizione, di interessamento. E allora qui il nostro orante si rivolge proprio agli empi: ma comprendete, insensati, tra il popolo, stolti, quando diventerete saggi? Ecco, una richiesta rivolta a loro che è una provocazione. Ma voi comprendete? Chi siete voi? Quale interesse avete voi? Quale capacità di coinvolgimento dimostrate con il vostro vissuto? E di che cosa andate in cerca voi? E vedete, qui vengono usati degli attributi piuttosto pesanti, insensati, privi di una interiorità, di dinamiche affettive, di tensioni cordiali, tensioni del cuore, stolti. Quando diventerete saggi? Quando imparerete? E insiste: chi ha formato l'orecchio forse non sente? Dio. Chi ha plasmato l'occhio forse non guarda? Lui, Dio. Chi regge i popoli forse non castiga? Lui. Che insegna all'uomo il sapere. Dunque, chi siete voi? Quale comprensione è la vostra? Come voi interpretate e gestite la realtà? Ma a partire da quali principi? E secondo quale logica? Consapevolezza dimostrate per quanto riguarda il disegno complessivo che coinvolge la totalità del reale? Ecco, quale comprensione? Vedete che qui questa prima strofa ci conduce al versetto 10 che ho appena letto, dove quel verbo reggere, chi regge i popoli, in realtà in ebraico è il verbo yassar, che vuol dire istruire, chi istruisce. Dunque è la presenza del Signore che ha plasmato, che ha formato, che ha creato, è la presenza del Signore che è colui che conduce secondo un disegno suo, che non risponde alle aspettative umane, alla logica umana, ma è un disegno suo di cui bisogna rendersi conto. È lui che istruisce i popoli, e forse Dio non interviene, lui che insegna all'uomo il sapere. Ecco, è una presenza magistrale la sua, lui che insegna all'uomo il sapere. Questi due verbi, istruire e insegnare, ritorneranno tra qualche momento. C'è subito da fare i conti con il versetto 11, che possiamo considerare come una seconda strofa a sé stante, dove il nostro maestro afferma: il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Ecco, tutto quello che ha proclamato precedentemente sotto forma di interrogativi Chi siete voi? Ma chi è lui? Chi è lui? Chi è lui? Che ha creato, che istruisce, che insegna, che conduce e porta a realizzazione un disegno secondo le sue intenzioni nella storia umana. E adesso sintetizza quello che lasciava in sospeso attraverso gli interrogativi nella strofa precedente, pronunciando un principio. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Dunque, il Signore conosce i pensieri dell'uomo. Vedete che qui il nostro orante dà grande rilievo a questa penetrazione dello sguardo, dell'attenzione, dell'ascolto, della presenza del Signore nei movimenti interiori dell'animo umano. Il Signore ascolta i pensieri che sono esattamente, come dire, i motivi ispiratori di quei comportamenti empi che sono stati denunciati nei loro aspetti empirici, ma il vero problema è interiore. E il Signore conosce i pensieri dell'uomo, quei progetti, quelle modalità operative che dipendono da un discernimento interiore, da una progettualità già intrinsecamente, radicalmente ispirata da quella prepotenza che poi si manifesta nei comportamenti esterni. E qui vedete, dice, quei pensieri dell'uomo, l'uomo è Adam, quei pensieri di Adam non sono altro che un soffio. Vedete che il termine soffio, Havel, è in ebraico, è lo stesso che il nome Abele. Abele è il soffio. Per cui, vedete, quegli empi a cui il nostro orante si sta rivolgendo sono coloro che nei loro pensieri in realtà non ottengono altro risultato che registrare l'evanescenza, la sconfitta di Abele. E vedete, qui il nostro orante sta dicendo, il Signore conosce voi nell'intimo dei vostri progetti, là dove voi in realtà state producendo vento, state producendo vanità, state producendo iniziative che svaniscono nella inconsistenza più desolante. Nei vostri pensieri voi non elaborate altri progetti se non quelli che in un modo o nell'altro vi conducono a registrare. Beh, che Abele è sconfitto, che poi è una storia vecchissima, ma Abele è sconfitto. E dunque Caino vince? Ma il Signore conosce i vostri pensieri. E quei pensieri in realtà sono come le motivazioni interiori che vi conducono a stringere il vuoto. E a questo riguardo adesso vedete la strofa che segue, una terza strofa all'interno di questa sezione, qui dal versetto 12 arriviamo al versetto 15, beato. Vedete che la strofa si apre con una beatitudine, la beatitudine che adesso il nostro maestro illustra come il frutto della pedagogia di Dio. Poco prima facevo notare l'uso dei verbi istruire, insegnare, e adesso beato l'uomo che tu istruisci, Signore. Vedete, colui che conosce i pensieri è colui che è presente, attivo, in modo magistrale, con un'efficacia istruttiva nell'animo umano, Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, un'istruzione che è aperta a tutti, e poi c'è un richiamo a quell'insegnamento particolare che passa attraverso il dono della legge nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele, ma in una prospettiva che comunque implica un affaccio su un orizzonte ecumenico. Tu istruisci l'uomo, beato quell'uomo che proprio in virtù della tua pedagogia trova riposo nei giorni della sventura, finché all'empio sia scavata la fossa. Vedete, l'empio in realtà, per quanto voglia imporre la sua presenza e lì per lì apparentemente, temporaneamente svolge un ruolo così imponente, l'empio in realtà è responsabile di una vicenda che è autodistruttiva. E perché il Signore non respinge il suo popolo, aggiunge qui il versetto 14, la sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia e la seguiranno tutti i retti di cuore. C'è un problema di traduzione a riguardo di questo versetto 15 che subito farò notare, ma vedete che qui quella pedagogia che è opera del Signore nell'animo umano e che il nostro orante subito interpreta come motivo di beatitudine. Ecco la strada percorrendo la quale la vocazione alla vita si realizza. La vocazione alla vita, beatitudine, perché quella pedagogia interiore del Signore conduce al riposo nei giorni della sventura. Vedete che questo riposo è la mansuetudine, è la mitezza. La traduzione in latino di questo versetto 13, ma già la traduzione in greco valorizza con particolare precisione esattamente questa prospettiva. Dice: ut mitiges ei adiebus malis, nei giorni cattivi, perché comunque vedete il nostro orante non dimentica mai di avere a che fare con una vicenda nella quale la fatica è pesante, le contrarietà sono massicce, le strettoie sono sempre più impegnative nel corso del cammino, dove si arranca esposti a innumerevoli ostacoli, eppure beatitudine. Beato l'uomo a cui tu dai riposo, quell'uomo che viene educato attraverso le vicissitudini contrarie dell'esistenza che lo riguarda, viene educato interiormente, ma è così che il Signore si prende cura, si prende lui la briga di educare la creatura umana. E vedete, il nostro orante ci lascia intendere, e su questo adesso ritornerà, ma noi già riusciamo a cogliere questo accenno, ci lascia intendere che, anch'io sarei empio se non fosse vero che Dio si è preso la cura di educare la sua creatura umana. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, se non fosse per la tua istruzione, se non fosse per il tuo magistero, come potremmo attraverso i giorni cattivi che ci misurano sperimentare la consolazione della mitezza? Come potremmo sperimentare il gusto di questa beatitudine? E d'altra parte anche la libertà rispetto alle aggressioni insistenti, petulanti, invadenti dell'empio, che in realtà è fatiscente, che in realtà si sta consumando in se stesso. È così che si rivela la tua giustizia. Vedete che qui il versetto 14 diceva: perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, un'affermazione che richiama un insegnamento che ha accompagnato la storia del popolo di Dio e anche nei momenti più terribili, più drammatici, più dolorosi, attraverso le sconfitte più cocenti, ma il Signore non respinge. E poi ecco il versetto 15, che nella mia Bibbia, come vi leggevo poco fa, suona così: il giudizio però si volgerà a giustizia e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Una traduzione che peraltro è anche accettabile, dicono gli studiosi. C'è chi corregge però il testo e ne viene fuori allora una traduzione che suona più o meno così: l'innocente riacquisterà il suo diritto. E c'è un futuro per i retti di cuore. Dunque, attraverso i giorni cattivi, ecco che comunque è la giustizia di Dio, è questo disegno che trasforma le situazioni di prova, di sconfitta, di fragilità umana, le trasforma in percorsi di rieducazione interiore che si caratterizza per quella nota di mitezza che ormai diventa il criterio dominante nel modo di affrontare il mondo, i fatti, gli altri, e interpretare il passato, il futuro. Beato l'uomo che... E vedete, il nostro orante qui, già accennavo a questo particolare, si esprime in questi termini perché sta prendendo coscienza, e adesso ce lo dirà in modo dichiarato, sta prendendo coscienza che in realtà quella empietà che lui denuncia con grande rigore, e lo capiamo bene, e in certo modo condividiamo proprio l'irruenza delle sue proteste, e adesso quell'impietà è una minaccia che riguarda anche lui. Abbiamo colto nei versetti già letti quell'accenno alla constatazione che se non fosse il Signore che istruisce, ma il Signore istruisce, se non fosse il Signore che insegna, se non fosse il Signore che conosce i pensieri del cuore umano, ma questo riguarda gli empi, questo riguarda tutti e riguarda anche noi, riguarda anche me, proprio me. Se non fosse il Signore, quella empietà che il nostro orante sta denunciando in realtà inghiottirebbe, trascinerebbe, travolgerebbe anche il suo vissuto e il suo vissuto interiore. Anzi, adesso, ed è la quarta sezione del nostro salmo, e poi ci avviciniamo alla conclusione, vedete, dal versetto 16 arriviamo al versetto 21. Adesso è proprio un momento di raccoglimento per il nostro orante, che sta registrando in sé quello che adesso io vi dicevo a modo mio, e cioè: ma guarda un po', se non fosse Dio che mi parla nella ferialità della mia vita, io sarei trascinato da quella corrente poderosa che è mossa dalla empietà umana. E in realtà sta dicendo queste cose perché lui ne ha già sperimentato anche in certi momenti, l'effetto devastante, quella impietà che lui denuncia, ma è un'impietà che ha riscontrato attraverso segnali di complicità nell'animo suo. Leggo: chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi sarà con me contro i malfattori? Come posso io difendermi? Come posso io prendere posizione e dichiararmi estraneo a quella impietà e addirittura ostile a quell'impietà, quando in realtà quell'impietà rispunta dentro di me, quell'empio che è in me, che trova comunque in me risonanza, in me un'attrazione, in me una forma o almeno un'ipotesi di complicità. Se il Signore non fosse il mio aiuto, ecco qui è meglio dire che non fosse stato il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio, già, il vuoto dell'impietà. In breve, quando dicevo il mio piede vacilla, vedete, è stato messo alla prova, scandalizzato, il vacillamento è quello che capita a chi inciampa contro un ostacolo e barcolla, e ecco lui ha barcollato, perché l'impatto con l'impietà ha scoperto che lo ha messo in discussione, ha scoperto che trovato esposto a delle sollecitazioni, a degli inviti, a dei suggerimenti, dove l'impietà è rispuntata dentro di lui, laddove urtava in realtà vacillava. E se avessi, ma vedete, non sta dicendo io non ho ceduto, sta dicendo io avrei ceduto, io sarei già stato preda di quella stessa impietà, sarei già stato travolto da quelle tensioni, da quelle forze, da quella corrente che impone i criteri della prepotenza come garanzia di sussistenza o di vittoria sulla scena del mondo. Ed ecco, se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Ecco, io sto prendendo posizione rispetto a un'impietà che è fuori di me, che è dentro di me e che mi minaccia costantemente come un risucchio mostruoso, infernale dentro di me. E quando dicevo il mio piede vacilla, la tua grazia, la tua chesed, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. Già, vedete, ecco l'impietà che c'è in me, che trova risonanza in me, che trova complicità in me. Ed ecco la tua regalità. Vedete che ritorniamo alla regalità? La regalità però nella condizione feriale dell'esistenza umana, laddove giorno per giorno, nelle banalità più semplici, ma anche nelle situazioni più drammatiche, che implicano proprio scelte che danno orientamento all'intera esistenza umana, e in un contesto sociale dove le minacce sono angoscianti, vedete, quando ero oppresso dall'angoscia, qui le preoccupazioni, i pensieri, le sollecitazioni, il tuo conforto mi ha consolato. E allora può essere tuo alleato un tribunale iniquo che fa angherie contro la legge, qui in nome della legge, bisogna dire non contro, in nome della legge, qui è il caso classico a cui accennavo fin dall'inizio, per cui il nostro orante si è trovato alle prese con un'organizzazione istituzionale di quello che dovrebbe essere il modo di amministrare la giustizia, che invece è strumentalizzato a vantaggio della impietà umana. E allora si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. E, ecco, e allora vedete il suo appello alla regalità del Signore. Il suo appello alla realtà del Signore, non nei termini di una empietà che vuole affermarsi in opposizione a quella empietà di cui ci si riconosce vittime e a cui bisogna opporsi. Ma è un salto di qualità, è un itinerario di rieducazione del cuore, è un itinerario di liberazione della coscienza, è un itinerario di acquisizione di quel modo nuovo di stare al mondo che il nostro orante ricapitolava nel termine della mitezza, la mitezza che è principio di beatitudine. E allora ecco, il Signore è la mia difesa, qui è la quarta sezione, ultima, sono solo due versetti ricapitolativi di tutto. Il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio, il mio Dio. Egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia li farà perire, li farà tacere, e li farà perire il Signore nostro Dio. C'è Gregorio Niseno che a proposito di quest'ultimo versetto dice: una volta distrutta la malvagità non ci saranno più i malvagi, ma tutti saranno formati secondo il Cristo. Vedete, qui è in questione non tanto la distruzione ma la educazione del cuore, quell'educazione del cuore che è opera del Signore, che trasforma quell'empio che è in noi, che è in me, anche nel nostro orante, in una creatura aperta alla mansuetudine, una creatura che attraverso tutte le contrarietà scopre quale giustizia è rivelazione della misericordia di Dio che riempie la vita, che fa della nostra vocazione alla vita un tempo e un luogo di beatitudine. E allora dice Gregorio Niseno: allora tutti saranno formati secondo Cristo e la sua immagine risplenderà in noi. La vita, vedete, del nostro orante diventa una testimonianza. Perisce l'empietà, regna il Signore nostro Dio. Ecco, colui che fa nuovo il mondo, colui che rieduca il cuore umano e restituisce innocenza a noi che per combattere l'empietà siamo abituati a fare ricorso a un'empietà ancora più poderosa. È veramente una rieducazione alla scuola del re che conduce il cuore umano a intraprendere i percorsi di una radicale conversione all'innocenza. Fermiamoci qua. E come capita spesso, ho abusato del tempo a disposizione e invece subito vediamo di spostare l'attenzione per ritrovare il contatto con il brano evangelico, che peraltro è inseparabile dalla pagina che leggiamo all'inizio degli Atti degli Apostoli come prima lettura per la festa dell'Ascensione. L'ascensione, ma in base alla lettura dei salmi di cui ci siamo occupati nelle settimane ormai trascorse, fino al salmo 94 di questa sera, l'intronizzazione di Gesù, ecco l'ascensione. Ma vedete, nel compimento della sua missione, la novità che riguarda noi, l'ascensione, è lui che viene intronizzato. Dunque, quella regalità di cui ci parlavano i salmi, ma con opportuni adattamamenti, è necessario, ma non facciamo alcuna fatica a rievocare quel linguaggio per renderci conto del fatto che laddove ci viene annunciata la regalità del Signore, è quello che abbiamo appena constatato leggendo il Salmo 94, là c'è una novità che si insedia nella profondità della nostra condizione umana, della nostra vocazione alla vita, del nostro cuore umano. Colui che è intronizzato, colui che scende al cielo e porta così a compimento la sua missione, è colui che esercita una funzione regale che nella sua autenticità, ed ecco i salmi che stiamo leggendo, si insedia proprio là dove è l'atteggiamento interiore del nostro vissuto che viene totalmente rieducato. Fatto sta, vedete, che noi abbiamo a che fare con le pagine del Vangelo e poi degli Atti degli Apostoli che rileggevamo precedentemente. Fine del Vangelo secondo Luca, inizio degli Atti degli Apostoli, i due scritti che compongono un'unica opera, quella di cui è autore l'Evangelista Luca, come ben sappiamo, è l'evento che fa da cerniera, ecco l'ascensione, fa da cerniera tra la visita di Dio nella storia umana e la nostra realtà peregrinante nel tempo e nello spazio. La visita di Dio nella storia umana. Luca illustra, vedete, questa cerniera che connette quell'opera di cui è stato protagonista il Dio vivente per come si è rivelato, per come ha visitato la storia umana e la nostra, realtà umana che è alle prese con il cammino che di generazione in generazione porta con sé una novità oramai definitiva. Vedete, questa cerniera tra la visita di Dio, è Gesù che ha portato a compimento la sua missione, il principio di quel cammino che coinvolge le generazioni dei discepoli fino a noi oggi, questa cerniera che è l'ascensione viene illustrata dal nostro evangelista ricorrendo a due misure, una misura di ordine spaziale, una misura di ordine temporale. Misura di ordine spaziale, non ci vuol molto per rendersene conto, Gerusalemme, ecco Gerusalemme, la meta della salita di Gesù, dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca, Gesù è il cammino verso Gerusalemme, la meta. Ma adesso Gerusalemme è il grembo della vita cristiana, è la vita dei discepoli, la prima chiesa, è il grembo di quella novità che adesso nel corso della storia umana prende il titolo di evangelizzazione, l'Evangelo. Gerusalemme è la meta del viaggio, la visita di Gesù che porta a compimento la sua missione, è il principio di quel viaggio nel corso del quale l'evangelizzazione andrà crescendo nel tempo che verrà e nello spazio della terra. Dunque, una misura di ordine spaziale e c'è una misura di ordine temporale che qui viene illustrata all'inizio degli Atti con l'immagine del cielo che si chiude, la chiusura del cielo, sono tutte cose che conosciamo già da un pezzo, vedete, c'è nel racconto del Vangelo secondo Luca nel capitolo 3 versetto 21, quando Gesù riceve il battesimo per mano di Giovanni, l'apertura del cielo. Ecco, e la voce che risuona in quella occasione attraverso la citazione del Salmo 2, dice: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, oggi. Bene, ecco, l'oggi della visita di Dio nel giorno di Gesù. Si va dall'apertura del cielo fino alla chiusura del cielo. Non è un giorno di 24 ore, è il tempo dell'attività pubblica del Signore. L'apertura del cielo, la chiusura del cielo, ed ecco il cielo che si appoggia sulla terra. Ne parlavamo a suo tempo in un altro contesto, il Salmo che dice: cielo e terra si baceranno. Ecco, è l'oggi della visita di Dio attraverso la presenza del Figlio, su cui il cielo si apre, ed ecco adesso il cielo si chiude. Vedete che in rapporto all'oggi, ecco, adesso vengono scanditi i nostri giorni. C'è una cerniera misurata in base a questo criterio di ordine temporale, vi dicevo. L'oggi di Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, e adesso i nostri giorni. Ricordate, andando al capitolo 2, versetto 11, come l'angelo si rivolge ai pastori che sono in veglia, mentre nel corso di quella notte Gesù è stato partorito. Annuncio a voi, evangelizzo a voi una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi è nato per voi nella città di Davide Cristo Signore, un Salvatore che è Cristo Signore. Oggi è nato per voi una grande gioia. Ebbene, l'Evangelo, vedete, è quella novità che riguarda i nostri giorni, quelli misurati secondo i nostri criteri nella condizione umana, in riferimento a quell'oggi unico, pieno, definitivo, realizzato, che è l'oggi di Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. E qui, non per niente, all'inizio degli Atti degli Apostoli, quella cena ai 40 giorni, 40 giorni che simboleggiano lo svolgimento del nostro tempo, in quanto è la storia umana che si inserisce tutta nell'oggi della sua visita. Vedete la cerniera, quel cielo che si chiude, è l'oggi suo, è il complesso dei nostri giorni, è la sequenza dei nostri giorni, sono i 40 giorni, 40 anni, 40 secoli, 40 millenni, è il nostro tempo che è inserito in modo da essere comprensibile e finalmente soltanto in relazione a quell'oggi. È l'oggi della storia umana. Noi possiamo dire che la storia umana di oggi è realizzata nella sua attualità, perché siamo innestati, inseriti, coinvolti in un rapporto di indissolubile coincidenza con l'oggi unico e definitivo di cui è stato protagonista lui. Quella chiusura del cielo chiude il suo oggi, quella chiusura del cielo diventa il tramite per cui tutti i nostri giorni, 40 o quello che saranno, 40 è una cifra simbolica, tutti i nostri giorni sono sintonizzati, sono attirati in virtù di un vortice costantemente attuale, per essere sintetizzati nella comunione con quell'oggi nel quale la visita di Dio si è compiuta. Vedete, l'ascensione segna la pienezza dell'incarnazione, segna il compimento della missione di Gesù, questo riguardo alla lettera agli ebrei, alla seconda lettura della messa di domenica prossima, dice qualcosa di molto importante, ma noi adesso non prendiamo in considerazione quelle pagine. Il fatto è che la carne umana è introdotta nella intimità della vita di Dio. Ecco, per questo l'ascensione è la pienezza dell'incarnazione. La carne umana, fatta sua dal Figlio che Dio ci ha donato, è carne che viene introdotta nell'intimo della vita divina. E questa novità riguarda noi. Il compiacimento del Padre per il Figlio investe la nostra condizione umana. Siamo noi che portiamo nella nostra condizione umana le conseguenze di un'antica impietà, questo lo sappiamo. Se voi per un momento ritornate al capitolo 10 del nostro Vangelo secondo Luca, vedete quando i discepoli ritornano dalla loro attività missionaria e parlano a Gesù di quello che è successo. E Gesù dice: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore, versetto 18. Dunque un'antica impietà, sì. E allora il versetto 21 dice: in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è, a te è piaciuto. Dunque il compiacimento del Padre per il Figlio, ma quel compiacimento per lui, vedete, ve lo stavo dicendo un momento fa, investe la nostra condizione umana che si trascina, che è alle prese con le asprezze di una vicenda che è inquinata, dove l'avversario costantemente pone ostacoli, dove l'impietà è costantemente sollecitata ad aprirsi a complicità diaboliche, ed ecco il compiacimento del Padre per il Figlio. Ma Gesù dice che questo, e si rivolge al Padre, è piaciuto a te. Vedete che questa è l'espressione che, ritornando, non c'è bisogno di ritrovare il testo, l'abbiamo ben presente, al racconto della Natività del Signore, capitolo 2, nel versetto 14, c'è la moltitudine angelica che celebra l'evento. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, e il testo dice, Docchias, gli uomini del compiacimento, adesso normalmente si traduce gli uomini amati dal Signore, una volta si diceva di buona volontà, no, amati. Gli uomini del compiacimento, l'evdochia, è il sostantivo corrispondente al verbo che compariva qui nel versetto 21 del capitolo 10. Padre, così è piaciuto a te, questo è il tuo compiacimento. Gli uomini del compiacimento, la pace per gli uomini del compiacimento. Perché vedete, là dove il Figlio è motivo del compiacimento paterno, lì siamo inseriti noi, la nostra condizione umana, con tutti i carichi che ci portiamo appresso, con tutte le pene che ci inquinano, con tutti i rischi che ci compromettono e ci espongono, e le responsabilità già acquisite che hanno lasciato una traccia penosa nel nostro vissuto, il compiacimento. Nella sua carne umana il Figlio ormai è glorificato e porta con sé, vedete, la nostra condizione umana. E, tra l'altro, vedete, gli angeli nel corso della notte della Natività dicono pace agli uomini, ma questo è esattamente il saluto che Gesù risorto rivolge ai suoi. Se voi ritornate al capitolo 24, il nostro capitolo, nel versetto 36, Gesù risorto si presenta mentre si parlavano di quelle cose, e Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi, pace a voi. Pace è il saluto di Gesù risorto. E fatto sta che la nostra carne umana è chiamata a vivere nella comunione con il Dio vivente. È quello che Gesù risorto spiega ai discepoli, stando alla pagina seguente che leggiamo nel Vangelo secondo Luca. La nostra carne umana, Gesù ci tiene a porgere mani, piedi, a condividere i segni evidenti della condizione umana, ma quello che in lui adesso è in realtà glorificata, la sua carne umana che ha portato a compimento la missione, ed ecco il figlio del compiacimento, adesso è la nostra carne umana. La nostra carne umana che è chiamata a vivere nella comunione con il Dio vivente. La catechesi dell'Evangelista Luca, noi sappiamo già tante cose, è tutta strutturata in modo da illustrare le fondamentali e imprescindibili modalità di accesso, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda tutti gli uomini, modalità di accesso alla comunione con la carne gloriosa del Signore risorto e glorioso. Allora ricordiamo soltanto, vedete, i discepoli di Emmaus, rileggeremo questa sera durante la veglia il capitolo 24, per intero, l'episodio dei discepoli di Emmaus dal versetto 13 in poi conosciamo bene. Ecco la parola che ci è data da leggere, il pane che è spezzato per noi, la solidarietà universale con ogni viandante della terra, modalità di accesso alla comunione con la carne gloriosa del Signore risorto. Ecco il Signore risorto, quella parola letta per noi, e il cuore che arde, e il pane spezzato per noi, ed ecco gli occhi che si illuminano, e quel tale, lo sconosciuto che attraversava la strada, il Signore risorto. Ed ecco tutta la catechesi del nostro evangelista Luca. E dire che il Signore risorto nella sua carne umana è il corpo glorioso del Signore, del Figlio che è intronizzato, la sua regalità, sì, ma la sua regalità riguarda noi, riguarda una novità che oramai è presente, operante, è penetrante nel nostro vissuto umano, che scandaglia la profondità più nascosta del nostro vissuto, che è poi il luogo nel quale è depositata l'empietà per come essa poi è in grado di esprimersi, la nostra impietà umana, la nostra corruzione, il nostro veleno, in grado di esprimersi come capacità di corrompere il mondo. Ebbene, vedete, il corpo glorioso del Signore, ne parlavamo leggendo i salmi di cui ci siamo occupati ultimamente, il Tempio, il grande segno sacramentale, salmi 92, 93, 94, perché il Tempio è il riferimento sulla terra di quella sovranità che è esercitata dall'Onnipotente nella sua trascendenza, ma è una trascendenza che non si è arroccata in una posizione di estraneità, è una trascendenza che è incisiva, è lo sgabello sotto i piedi, dice più volte il testo biblico nell'Antico Testamento, il riferimento di per sé proprio all'arca che è collocata nel Santo dei Santi, nel luogo più prezioso e più segreto, nel Tempio di Gerusalemme. E questo, vedete, per dire che la ferialità della nostra vita, che poi è la ferialità della storia umana, appartiene alla regalità di Dio, laddove il corpo glorioso del Signore è asceso al cielo, là dove nella sua carne umana è instaurata la sua regalità, il compiacimento del padre per il figlio, là vedete, adesso è tutto quello che riguarda noi nel corso del tempo, nella diversità delle situazioni, nella molteplicità dei luoghi, nella ferialità del nostro vissuto. Tutto quel che riguarda noi è ormai occasione propizia, messa a nostra disposizione per trovare dimora nella comunione con il Dio vivente. Tra l'altro, vedete che il Vangelo secondo Luca, anche questa è una notizia scontata, si apre con l'episodio di Zaccaria, sacerdote, che officia nel Tempio a Gerusalemme, ma poi diventa muto e non è in grado di benedire. E il Vangelo secondo Luca, dopo tutto quello che è successo, si conclude con questi versetti qui alla fine del capitolo 24, proprio gli ultimissimi versetti. Gesù condusse i suoi discepoli fuori, alzate le mani, li benedisse. E così, vedete, il nostro evangelista contempla l'ascensione al cielo, è quella benedizione che era rimasta silenziosa, impossibile, muta. Zaccaria non è in grado di esercitare quella funzione mediatrice che è propria del sacerdozio, è una situazione inceppata, bloccata, derelitta, ed ecco adesso la benedizione che fluisce, è il rapporto di comunione tra il cielo e la terra, tra la terra e il cielo. Ed ecco il Signore che ascende al cielo, colui che benedice. E i discepoli nel Tempio stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. E la benedizione è atto regale, vedete? Questo è pure un particolare di cui dobbiamo tener conto. La benedizione è l'atto regale definitivo. È lui che realizza così la sua regalità in quanto esercita questa funzione di carattere sacerdotale, questa funzione mediatrice che raccoglie la totalità delle creature, l'intero svolgimento della storia umana, il passato e il futuro abbraccio di misericordia, in quella rivelazione di come il grembo del Dio vivente si è aperto per tutto attirare a sé. Ebbene, vedete, laddove la benedizione è l'atto regale definitivo che porta a compimento la sua missione in questo mondo, colui che ascende al cielo, compimento dell'incarnazione, la sua benedizione, quello è il programma della vita cristiana, è il programma della vita dei discepoli, è il programma di quella prima comunità, ma è il programma della Chiesa, è il programma dell'evangelizzazione, è il nostro programma di vita. C'è di mezzo il fatto, vedete, che il cuore umano è stato visitato. È quello che il Salmo 94 testimoniava in quel modo così, così singolare, così, così appassionato, ma anche così sincero, così onesto da parte di quell'orante anonimo. Il cuore umano è stato visitato. Ed ecco, proprio qui nel capitolo 24, ricordate i discepoli di Emmaus, ma ardeva il cuore, dice il versetto 32, e poi più avanti vedete il versetto 45, quando Gesù parla con i discepoli, si è presentato a loro e dice: ecco le parole che io vi dicevo quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. E allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse, aprì loro la mente. Vedete che qui ho usato un'espressione che è sintonizzata, proviamo a dirla così, quelle espressioni che leggevamo nel Salmo 94. Dio non se ne cura, Dio non comprende. Comprendete, ecco, comprendete l'orante che si rivolge agli empici. Adesso è arrivato il momento in cui si tratta di comprendere, di essere istruiti. Già, il cuore umano è stato visitato. Vedete, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. Il cuore umano è stato visitato. Nel suo essere glorioso, vedete, è la sua carne introdotta nell'intimo della vita divina, ma è la nostra condizione umana che è coinvolta in una novità, che ormai costituisce il programma che struttura dall'interno la storia che si sviluppa adesso di generazione in generazione, fino all'incontro con Lui, fino all'appuntamento con Lui che ritorna. Quello che leggiamo nella pagina degli Atti. Come l'avete visto salire al cielo, così ritornerà a voi. Fatto sta, vedete, che la testimonianza di questa novità riguarda il discernimento della empietà, discernimento che giunge fino al martirio dell'innocenza. Qui è Gesù che si rivolge ai discepoli, versetto 48, di questo voi siete testimoni, martires, testimoni. L'orante del Salmo 94 ci ha dato segni di testimonianza, ne parlavamo precedentemente. Adesso, vedete, questa testimonianza implica un costante impegno a filtrare l'empietà, a intraprendere quel cammino di rieducazione, quel cammino nel quale è la parola del Signore, è la potenza consolante dei sacramenti, è la rieducazione costante di quella nostra fatica quotidiana nella ferialità della vita, di cui è protagonista proprio Lui, il Dio vivente. E dunque il discernimento dell'empietà che ci conduce al martirio dell'innocenza, un'espressione che può sembrare eccessivamente esigente. Il fatto è che tutto questo avviene nel soffio del Dio vivente, quel soffio che irrompe con tutta la sua potenza. Diceva qui il versetto 49, io manderò su di voi, qui siete testimoni, manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Sarete investiti di potenza dall'alto, ne riparla Luca raccontando quello che avviene nella pagina introduttiva agli Atti. Ed ecco il martirio dell'innocenza, questa testimonianza affidata ai discepoli, che non è una testimonianza per la quale i discepoli sono buttati allo sbaraglio, è esattamente il contesto nel quale la vita dei discepoli scoprirà di essere saldata in un rapporto di indissolubile comunione con quella novità piena di cui è protagonista Lui. Asceso al cielo. La regalità del Signore è una regalità che manifesta la sua sovranità, laddove la nostra testimonianza nella ferialità della vita ci condurrà a ritrovare la beatitudine di quel martirio che il Salmo 94 chiamava mitezza, che per altro verso abbiamo definito innocenza. E ancora un momento, vedete, uno sguardo all'icona che sta qui alle mie spalle, che poi esporremo in cappella. Vedete, qui è proprio la vita cristiana nascente, l'Evangelo nella sua ferialità, due zone, la zona superiore, vedete il Signore intronizzato, questa zona invece inferiore c'è quell'orizzonte che di per sé segna la distinzione tra le due zone, ma nello stesso tempo, vedete, siamo sul Monte degli Ulivi ed ecco gli ulivi svolgono un'interessante funzione di cerniera tra la zona celeste e la zona terrestre. E notate come tutta l'icona è pervasa dalla circolazione di un soffio che per l'appunto conferma come la separazione che esiste è peraltro ricapitolata all'interno di un disegno unitario. Colui che è intronizzato nella sua regalità, vedete l'angelo di destra è pesante, mentre l'angelo di sinistra è come sostenuto da un soffio che viene dal basso. È un movimento circolare che tra l'altro poi ha riscontro qui nei discepoli che stanno sulla destra in atteggiamento così riservato e dimesso, e questi altri discepoli invece sulla sinistra con le mani levate espressione di uno slancio, un soffio che circola, che congiunge il cielo con la terra e la terra con il cielo, e là dove il Signore è intronizzato la novità in noi. Si è intronizzato non perché se n'è andato una volta per tutte e chi si è visto si è visto. Quel suo essere sovrano, quel suo essere intronizzato nella regalità è il principio che trasforma e ristruttura radicalmente la nostra condizione umana, nella carne, nella povertà, nella miseria, nella ferialità della nostra esistenza umana. Vedete, tra l'altro, qui questi due gruppi di discepoli già abbiamo constatato sono caratterizzati in maniera tale da diventare figure rappresentative di due atteggiamenti fondamentali della vita nuova. Questi qui che stanno sulla destra sono i discepoli della memoria e questi altri sono i discepoli dell'attesa, ma tra memoria e attesa è tutta la vita cristiana che è ricapitolata ed è una memoria che custodisce quello che avete visto allontanarsi da voi, così ritornerà. Dunque una memoria che non prigioniera del passato, ma un costante, paziente, coraggioso affaccio su ogni orizzonte, perché l'appuntamento è stato annunciato e non verrà meno il valore del messaggio che gli angeli hanno rivolto ai discepoli. Ma vedete come questi due alla sua sinistra che sono l'espressione di un'attesa, ma è un'attesa che è internamente sostenuta dalla memoria, dal ricordo, dalla custodia del dono ricevuto e quindi il desiderio di un incontro rinnovato, pieno, definitivo. Tutta la storia dell'evangelizzazione è strutturata lungo queste due linee di tensione, la memoria, l'attesa, una nostalgia che però è estremamente vivace, intraprendente e una ricerca incessante che allo stesso tempo l'impegno costante nel custodire il dono ricevuto è la missione della Chiesa. E notate anche qui questi discepoli sulla destra, come possiamo identificarli alla maniera dei testimoni dell'adorazione, un atteggiamento contemplativo, mentre questi sulla sinistra un atteggiamento operativo, dove anche qui abbiamo a che fare con le note caratteristiche della presenza della Chiesa nell'adempimento della sua missione al servizio dell'Evangelo, tra contemplazione e missione, inseparabili queste dimensioni, e una testimonianza pellegrina fino agli estremi confini della terra, fino al ritorno glorioso, questa testimonianza pellegrina, già è il termine usato da Gesù quando ha salutato i suoi discepoli, testimoni, ne parlavo facendo appello ancora una volta al Salmo 94, il martirio dell'innocenza. E guarda caso, vedete qui la madre del Signore. E la madre del Signore, notate che guarda verso di noi, mentre i discepoli di destra, come quelli di sinistra, quelli dell'attesa, quelli della memoria, quelli della contemplazione, quelli della missione, i miei discepoli, tutta la Chiesa, guardano verso di lui, il Re intronizzato. Lei guarda verso di noi. Guarda verso di noi. E guarda verso di noi, vedete, con i gesti delle due mani, che sono anch'essi molto espressivi. Con una mano accoglie, con l'altra mano benedice. È la madre del Signore. In lei il mondo nuovo è instaurato. In lei l'innocenza del cuore che accoglie, del cuore che benedice, in lei dunque l'innocenza del cuore la forza che dall'interno sostiene il cammino dell'evangelizzazione affidata alla Chiesa. Quell'innocenza del cuore evangelizza, annuncia, proclama, già rende testimonianza come a un appuntamento immancabile, evangelizza la conversione del cuore umano e la fine dell'impietà. Ecco, è la missione della Chiesa, è l'attesa della Chiesa, è la memoria costante della Chiesa, è la vita nuova, è la madre del Signore. Proprio lei è l'innocente che annuncia con indefettibile puntualità che la fine dell'impietà è frutto ormai attuato. Dal momento che il Signore Gesù è asceso al cielo. Fermiamoci qua. Allora, rileggiamo il nostro Salmo. Dio del fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia, mostrati, alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi, fino a quando gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno, parleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori. Signore, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, uccidono il forestiero,
danno la morte agli orfani, dicono il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura. Comprendete, insensati tra il popolo, stolti quando diventerete saggi.
Chi ha formato l'orecchio forse non sente,
chi ha plasmato l'occhio forse non guarda, chi legge i popoli forse non castiga. Lui che insegna all'uomo il sapere, il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
Beato l'uomo
che tu istruisci, Signore, perché ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa, perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore, chi si sorgerà per me contro i malvagi, chi starà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. Può essere tuo alleato tribuname iniquo che fa angherie contro la legge, si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio, egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia vi farà perire, vi farà perire il Signore nostro Dio.
Penso che ho perso un passaggio, per quando non capisco come c'entra la mitezza. La mitezza è perché si lascia istruire qualcuno, mite è colui che si lascia istruire. Cioè, sì, dice beato l'uomo che istruisce il Signore.
Dargli riposo, questo dargli riposo. Come dice la tua Bibbia?
Per dargli riposo nei giorni di sventura.
Nei giorni cattivi.
Nei giorni cattivi.
Questo dargli riposo. Qui è la mitezza.
Qui è la mitezza. Dargli riposo?
Sì, sì, sì. Sì, qui è il versetto 13, no?
Sì.
Versetto 13, eccolo qua. Perché prima dicevo questo sto verbo qua, è un riposo. Non nel senso banale del tempo, pure ha un valore, no? Riposo psicofisico, ma è un riposo nel senso della sfruttazione relazioni che rispettano il valore di tutti gli elementi che danno forma a un quadro, no? Questo stare al proprio posto nel riconoscimento della presenza altrui e di tutto il resto. Ma poi io approfittavo della traduzione in greco, dove qui il verbo praine, praitis in greco è mite, e in latino, la traduzione in latino dice mitiges ei adiebus malis, perché, e poi facevo, non so neanche se l'ho citato, ma Sant'Agostino, poi anche Cassiodoro, il nostro Cassiodoro Calabrese, per rendere mite l'uomo, dice Sant'Agostino, ma lo stesso Cassiodoro, mitiges, rendi mite, affinché tu renda mite, malgrado i giorni cattivi. Allora io insistevo un po' su questa situazione qui, su questo snodo. Beato l'uomo, quindi tu istruisci. Per dargli riposo, per renderlo mite nei giorni di sventura. Ho spiegato?
Sì, grazie. Dio della vendetta è un nome, cioè un titolo che viene riferito a un attributo che viene riferito a Dio vendicativo, o è, cioè è un titolo, mamma mia, non parlo più italiano io, è un titolo, come si dice, è un nome frequente, o è, qui è un po' un'eccezione, Dio della vendetta.
Dio vendicatore, c'è una traduzione. Dio che fa giustizia, diceva la vecchia traduzione, cercando di essere un po' più cauto. La vendetta, io riesco sempre ad intendere come la rivendicazione. Dio rivendica quello che corrisponde alla sua intenzione originaria, quindi qui rivendica la bellezza del creato,
la dignità della vocazione, alla vita, alla pienezza del suo disegno, rivendica quello che gli spetta. E a questo riguardo, questo si mi ricorda di aver fatto un richiamo a Origene. Origene dice: il Dio che rimette in ordine tutte le cose.
Padre Pino, l'intronizzazione dell'ascensione, con l'intronizzazione qui dell'ultima cena, ci può essere qualche collegamento, visto pure che lui...
Forse sì, il collegamento c'è, come no. Collegamento c'è.
Poi...
Il trono, no? Mm-hmm.
Poi c'è quell'immagine frontale della Madre di Dio che da qui, da dove sono io, è proprio esplicito che è un calice.
È un calice, sì, sì.
No?
Sì, sì. È un calice. È un calice.
Cioè gli angeli.
Gli angeli
cosa sera.
È una figura che compare anche nell'icona dell'ospitalità di Abramo, no? Il calice. Lì è la visita di Dio. Va bene. Sì, è proprio la presenza della Madre del Signore qui è come la sorgente di ogni evangelizzazione ed è già anche il compimento di tutto il percorso della evangelizzazione, è la storia umana riportata all'innocenza. Le regalità del Signore riguarda noi, riguarda la nostra realtà umana, riguarda la fine dell'impietà.